Ciao a tutti, mi chiamo Carlo, sono di Vicenza. Io ho iniziato a fare questo tipo di attività nel 98, come a Cesira ero supervisor con l'OSCE in Bosnia. Prima di quello facevo volontariato e collaboravo con alcune ONG, soprattutto nei campi profughi in quella che si chiama ex Jugoslavia. Io ho avuto la fortuna di fare l'STO, l'ETO e il coordinatore, sia con l'OSCE che con l'Unione Europea. Volevo spendere due parole su cos'è il Core Team. Core è il nocciolo, no? Quindi, come diceva Cesira, è quel gruppo di persone, di esperti, che una volta che l'OSCE, l'Unione Europea, decide di inviare una missione in un paese X, queste persone arrivano nel paese e fondano la missione. Okay? La differenza principale tra l'OSCE per applicare la domanda come Core Team, sia con l'OSCE che con l'Unione Europea, non si passa dal MAE, però si fa domanda direttamente a Varsavia per l'OSCE, perché l'ODIR, che è il braccio armato dell'OSCE, da Varsavia. Sì, volevo essere ironico. E mentre l'UE sta a Bruxelles, si fa il call, il tender, si vede sul loro sito internet, cerchiamo un coordinatore, esperto legale, esperto politico, di gender e così via. Uno fa domanda e a volte dicono di sì e a volte dicono di no. Nel caso dicono di sì, si parte, si fonda questa missione. Il core team arriva in loco alcuni giorni prima dell'arrivo degli LTO, dei Long Term Observers, prepara il terreno, prepara un briefing, fa il deployment. Il deployment, io sono in italiano, come si dica, la dislocazione?
Spiegamento.
Ok, che sono molto militare questo anche. Comunque, vabbè, lo spiegamento. Una differenza importante secondo me tra come lavora il core team dell'OSCE rispetto a quello dell'Unione Europea è che all'inizio tutti e due comprendevano la fase, la parte sicurezza e logistica al loro interno. Quindi l'OSCE c'ha il coordinatore, il legale, il politico, capo missione, vice capo missione, sicurezza, non sempre, però diciamo, sicurezza e logistica interna, stessa famiglia. L'Unione Europea era così l'inizio. Hanno fatto questo outsourcing, quindi sicurezza e logistica vengono delegati a quello che qualcuno prima chiamava il service provider, un'altra entità che arriva lì, monta la struttura logistica e di sicurezza della missione, in cui entra il resto degli esperti. Quindi sono due famiglie. Questo può creare un modus vivendi più difficile, a mio avviso, perché sono due famiglie invece che una, perché poi una grande macchina con una missione con un'operazione complessa ha un budget. Se quello fluisce bene, con tutti i problemi di analisi, di raccolta di informazioni, di stare sul territorio, avere una famiglia unica in cui si discutono i problemi è diverso che avere due entità che collaborano, sono apparentemente un gruppo unico. In realtà ci sono gli analisti, sicurezza logistica dall'altra parte. Forse un po' troppo tecnico, però per darvi una misura di una cosa che un giorno potete vedere sul terreno e che a volte avvertite forte questo tipo di differenza che vi sto cercando di spiegare, perché a volte si riflette sul vostro lavoro ogni giorno. Il core team arriva, ci mette su tutto il lavoro, si contattano le autorità, ci si presenta, c'è una press conference in cui si presenta l'arrivo della missione, l'apertura del lavoro della missione. Il core team lavora per preparare il terreno del long term observers, produce una guida che si articola in varie parti, quindi con tutto quello che serve a sapere sulla parte legale, elettorale, politica. Il coordinatore, che sarà in questo caso, vi dirà, se siete long term observers, cosa fare nel terreno quando si parla di rapporti, quando mandarli, come mandarli, che tipo di rapporti dovete mandare e come mandarli. E poi c'è la sezione logistica e sicurezza. Arrivate come long term observers, vi si fa un briefing e vi si manda, vi si dispiega sul territorio. Si lavora in team, i team in teoria li faccio io, arrivo nei vostri curriculum, guardo, tengo in considerazione alcuni criteri, la nazionalità, il gender se possibile, il diverso livello di esperienza. Io a volte ci aggiungo personalmente anche fattori di età in maniera positiva, perché siccome stare in un team, lavorare in un team è cosa a volte molto dura, diversa nazionalità, diverso livello della lingua che si usa quel paese l'inglese, diverse esperienze lavorative precedenti, carattere, insomma in due parole, gente che funziona molto bene insieme, altri si ammazzano, ok? Questo è molto terra a terra, però è così. E quindi ci vuole, a parte gli skills tecnici che avete dall'accademia, la vostra formazione, cioè tanta pazienza, motivazione, perché è un lavoro che può essere veramente duro, e a livello psicologico nel team, più con tutto il fardello di richieste che arrivano dal core team. Quindi è una cosa molto interessante come lavoro, può essere molto dura, quindi per prepararvi. Questo si applica, a mio avviso, anche se fate gli short time observer. Chiaro che il tempo che voi state in un paese è molto più breve, però c'è gente che scoppia a fare l'STO per 10 giorni, quindi immaginatevi voi, state un mese e mezzo con un compagno o una compagna che non aveva genio, eppure dovete gestire i vostri STO e rapportare tutto quello che trovate al core team, e a volte sotto una tremenda pressione, con annessi connessi di sicurezza, logistica, comunicazione e tecnologia. Dicevo, fattore età quando faccio il team, perché io penso che, considerando la sfera psicologica, cerco di, cioè, spero che al di là della giornata di lavoro ci sia anche la possibilità di condividere una Coca-Cola, una birra, che fa bene per parlare del lavoro, stemperare attriti, essere maturi professionali allo stesso tempo e lavorare bene insieme, che sia del STO o del TO. Un fattore generazionale può essere d'aiuto, perché se io ho 42 anni e parlo di Grease, per dire, ho un altro che mi ricarica le batterie. Se parliamo di Britney Spears, ragazzi, non vi seguo. Di Britney Spears è così, ma sono piccoli accorgimenti che sono molto terra a terra, rustici se volete, che possono aiutare a fare il vostro lavoro più semplice, ok? È un esempio così. Nessuno osi parlare di Britney Spears, per favore. Per quanto riguarda la missione, il core team seguirà il lavoro del TO sul campo, dando direttive su come organizzare l'arrivo dei vostri STO. L'STO arriva e avrà ugualmente gli STO una guida, un briefing, viene dispiegato sul territorio e cadrà sotto la responsabilità e la coordinazione degli STO. L'STO arriva pochi giorni prima della giornata elettorale, si concentra sulla pura osservazione generalmente della giornata elettorale, rapporti del TO, e del TO rapportano al core team. Il core team, coordinatore, in collaborazione con gli analisti, cioè passa agli analisti l'informazione che viene dal terreno, gli analisti si raccolgono con il vice capo missione e lavoreranno duramente per preparare un preliminary statement, che è un documento che si presenta uno o due giorni dopo la giornata elettorale al pubblico, con i findings della missione. Un accento sulla diversità tra OSCE e UE, visto che l'argomento è uscito diverse volte, è che un STO o un LTO che voglia andare con l'OSCE fa domanda chiaramente al Ministero. Il Ministero, da quanto capisco, per l'OSCE è l'ultima istanza di decisione. Quindi se il Ministero dice tu farai l'STO o l'LTO per l'Italia, una volta che si arriva da Roma, il tuo nome sarà mandato a Varsavia. Mentre con l'Unione Europea si fa una preselezione, l'Unione Europea ha il diritto di confermare la lista proposta dalla sezione UE del MAE, oppure anche di negare alcuni nomi o di cambiare l'ordine di preferenze. Io penso che questo dipenda soprattutto dal fatto che nell'Unione Europea il vostro salario, i vostri rimborsi, l'Unione Europea che paga, e infatti alla fine vi valuta, ok? Sia come STO che come LTO. L'OSCE invece non vi valuta, e non è lei a pagarvi il rimborso spese o quello che parzialmente può essere visto come un salario, è Roma. Lì entra il budget. Il budget significa che si ha un diverso potere di scelta. L'Unione Europea può dire sì, prendo Carlo, dicendo, confermando la decisione del Ministero, però Carlo non ci va genio, e prenderanno una riserva che era nella riserva, nella lista di riserva del Ministero. L'OSCE, una volta che ha preso Roma, in teoria parto. Parlando di budget, chiaramente Io la vedo così, l'Unione Europea ha avuto una metastasi monetaria negli ultimi anni, parlando di osservazione elettorale, che ha portato a dei budget, a mio avviso, troppo grossi, con uno sviluppo del lato tecnologico utilizzato sul campo, che è bene da un lato perché la tecnologia avanza, quindi se sono sul terreno e ho un telefono tipo questo qua, che riceverei dall'OSCE, questo qua che per molti magari è mesozoico, con questo qua al giorno d'oggi non posso fare molto, a parte chiamare, mandare sms, mettermi la sveglia e avere la lucetta. Però sul campo ormai ci sono attori che hanno il Bluetooth e vi passano dei filmati, vi passano delle foto che voi potete scaricare sul vostro computer e rimandarli al core team, quindi questo sì è utile. Però è anche vero che se questo è utile con l'Unione Europea, c'è un troppo che è legato a serie di satellitari, di altri macchinari che sono di pesante gestione da una parte, dall'altra bisogna contare che a seconda della generazione c'è gente che è più esperta con i mezzi di comunicazione moderni e altri che lo sono meno. Cioè, io scrivo così, non so, forse qualcuno di voi scrive l'americana a 10 dita e usa anche tutti quegli F strani che chiaramente fa la vita più facile facendo i rapporti, però se uno non ha quel tipo di conoscenza diventa difficile avere troppa tecnologia, un'altra. E sì. E l'altra cosa che devo dire, l'OSCE invece ha dei budget molto molto inferiori a quelli dell'Unione Europea. Comunque, pur operando in paesi generalmente un po' più semplici di quelli che sceglie l'Unione Europea, io a volte mi stupisco della qualità. Perché dico, se il budget dell'Unione Europea è una Ferrari e l'OSCE a 500 e comunque arrivano in fondo al traguardo allo stesso tempo, da pensare vale la pena avere una Ferrari? Quindi c'è un discorso di etica del lavoro, di scelte su come utilizzare i soldi, e si può andare lontani anche in un dibattito dei tanti aspri. Comunque, e l'altra cosa è che io ho visto con l'Unione Europea che a causa di questa metastasi di soldi e tecnologia noto una certa mancanza di motivazione da parte degli osservatori dell'Unione Europea, che si sono venuti viziando. Nel senso, la parte rustica, tra virgolette, sul campo è buona perché significa avere ancora inventiva, trovare soluzioni. E quindi, chiaro, deve fare tantissime cose, però se è inventivo ne fa anche di più. Invece l'Unione Europea, con questo vizio del troppo, sta, come dire, numb, come si dice in italiano, sta fossilizzando, è una parola forte, comunque sta facendo decrescere quelle che sono le qualità anch'esse importanti nella figura di un osservatore. Quindi non è solo accademia, ma anche molto campo.